Radio 3, lezioni di musica. Bohuslav Martinu, quartetto per archi numero 7, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro. Bentornati alle nostre lezioni di musica. Continuiamo il nostro ciclo di quartetti trascurati o misteriosi, come li chiamo io, del Novecento, trascurati in Italia naturalmente. Sono brani che magari in Francia o in Germania è più normale sentire, sono più in repertorio, ma in Italia sono veramente di rarissima esecuzione. Molti non ricordano di averli proprio neanche mai sentiti in concerto in tanti anni che vado ai concerti. Sono autori di un Novecento anche famosi, storici, Prokofiev ad esempio, no? O Mio, o Hindemith, che hanno scritto tanti quartetti per archi che non vengono mai eseguiti, vengono eseguiti sempre i soliti 3-4 nomi, ed è un peccato perché appunto alcuni lavori sono veramente belli, come quelli che presentiamo oggi, che è un autore che in generale in Italia è trascuratissimo, che è Bohuslav Martinu, un autore che invece è veramente molto popolare fuori da qui. In Italia la sua musica non si sente quasi mai, pochissime cose sinfoniche, quasi niente cameristiche, nessuna delle sue opere viene programmata. È un compositore che per tanti anni è stato considerato un minore, ma man mano che il tempo passa la sua figura comincia a essere apprezzata sempre di più anche in contesti molto importanti, come Berlina Philharmoniker, che eseguono la sua musica, in tantissimi dischi ci sono tantissime incisioni della sua musica. È una musica molto piacevole, scritta sempre magnificamente. Magari non è un rivoluzionario Martinu, senz'altro non è Stravinsky, senz'altro non è Schoenberg, non è Bartok, non è Shostakovich, ma non è un motivo per trascurarlo in maniera così plateale come viene fatto nel nostro paese, men che meno per i suoi quartetti per archi. Il quartetto che vi propongo oggi è il quartetto numero 7, che è stato completato quando lui era già andato in America, era fuggito in America perché per sfuggire ai nazisti. In realtà Martinu si è trovato schiacciato fra tutte e due le grandi dittature del Novecento, perché all'inizio appunto è dovuto fuggire da Parigi, dove stava dopo essere scappato dalla Cecoslovacchia, era tornato a Parigi, ma poi i nazisti insomma avevano preso di mira, e quindi tramite anche il suo amico Paul Zucker è riuscito ad andare negli Stati Uniti, e dopo però non è mai potuto più tornare nella sua terra natale in Cecoslovacchia, perché è stata l'Unione Sovietica, ovviamente se l'era annessa, e quindi lui era mal visto sia dai nazisti che da Stalin, e quindi ha passato la vita proprio da esule. I quartetti precedenti erano stati scritti appunto a Parigi ed erano in periodi molto, molto drammatici. Fra l'altro Martinu aveva avuto dei problemi enormi di salute, era stato molto tempo quasi in coma per un trauma cranico, aveva smesso di scrivere per molto tempo, ma qui era già tornato negli Stati Uniti nel 1947 e aveva iniziato una carriera importante con molti suoi lavori sinfonici eseguiti da grandissimi direttori, e questo quartetto è stato eseguito nel 1949 per la prima volta, e il sottotitolo di questo quartetto è curioso perché è Concerto da Camera, non solamente perché è in tre tempi, poco allegro, andante e allegro vivo, quindi può far passare un po' al concerto barocco, ma perché la scrittura è molto densa, quasi orchestrale. È un pezzo che potrebbe essere eseguito, e non so se poi normalmente si sia anche eseguito con l'orchestra d'archi, perché si presterebbe molto. Come sempre Martinu utilizza del materiale molto solare nella sua musica, spesso di derivazione popolare, che lui usava moltissimo come base le canzoni popolari e la musica folk. Il suo è un neoclassicismo, senz'altro, non si può ascrivere a questa corrente estetica, e senz'altro sono molto evidenti i suoi debiti nei confronti di Stravinsky e in parte anche di Prokofiev. Ciononostante è un musicista personale, un musicista che ha una sapienza di scrittura assoluta, ed è difficile trovare pezzi brutti di Martinu. Magari ce ne saranno alcuni un po' più di mestiere rispetto ad altri, perché anche lui ha una produzione sterminata come altri autori iperprolifici come Mio e Hindemith, quindi ovviamente si trova sempre qualcosa di meno riuscito, però non è il caso di questo lavoro. Il primo tempo è questo poco allegro che appunto è fatto con pochissimo materiale, sentirete, con questo tema principale, che viene sviluppato ritmicamente e continuamente trasformato. Sono le stesse figure, vengono girate al contrario, in modo contrapuntistico, con l'inversione, eccetera. Ma siccome il materiale è molto semplice, spesso anche diatonico, questo non dà mai l'idea di un qualcosa di accademico, anche quando poi la tecnica che lui usa sono tecniche contrappuntistiche anche di derivazione bacchiana, che era un'altra grande sua passione. Cominciamo a sentire questo primo movimento del quartetto numero 7 di Bohuslav Martinu. Sentite, una musica molto energica, non a caso è stata spessissimo usata da molti coreografi per i propri balletti, non solo quella che lui ha scritto, anche copiosa per il mondo della danza, ma brani come questo, ad esempio, sembrano pensati quasi apposta per essere coreografati, perché le figurazioni e le ritmiche sono sempre molto scandite, molto chiare. L'impianto sarebbe quello del re maggiore, però come sempre in questi quartetti del Novecento la tonalità è allargata. Sentite questo secondo tema, sempre di carattere un po' folk. Sempre molto compatto, il quartetto viene utilizzato come un blocco unico, non ci sono molte variazioni ad esempio di dinamica tra di loro, no? Suonano sempre tutti assieme, tutti piano, tutti forte, come se fossero un po' un esercito che si muove tutto assieme. Spesso sono appunto totalmente omoritmici tra di loro, quindi sono queste parti più contrappuntistiche, ma poi anche queste parti molto dense dove suonano tutti assieme. Ed ecco la ripresa dell'inizio. Anche qui un ritmo dispari, un ritmo in sette all'inizio, che non a caso è un ritmo che si trova in moltissime danze popolari dell'Est Europa, la Romania, la Bulgaria. Thank you. sempre molto uniti, sempre proprio aggrappati. Casella avrebbe detto quello che ha detto quando ha sentito il concerto per due pianoforti di Stravinsky, che gli strumenti erano avvinghiati come dei lottatori. Ecco, anche qui il quartetto si muove quasi sempre, adesso qui è un po' diverso perché uno fa pizzicato, però si muove sempre allo stesso passo, anche soprattutto a livello dinamico, vedete che c'è pochissimo contrasto proprio. E serenamente si chiude questo primo movimento del quartetto numero 7 di Martino. Come avete sentito, appunto, questa non è una musica che cambia la storia, che cambia il mondo, che si distingue per un carattere particolarmente sperimentale, ma qua bisogna un po' intendersi. Se dobbiamo davvero eseguire, come diceva Boulez, solo la musica che è importante storicamente, oppure no, perché Boulez diceva, ad esempio, una cosa che per me è un'assurdità totale, cioè che se non fosse mai esistito Mendelssohn la storia della musica sarebbe andata avanti bene lo stesso, mentre se non fosse esistito Berlioz, la cui musica è indubbiamente meno bella di quella di Mendelssohn, però la storia non sarebbe la stessa, perché Berlioz è un compositore più rivoluzionario. Ecco, questo è un punto di vista che è andato avanti per molto tempo, c'è ancora chi lo sostiene oggi, ma a me sembra di un'assurdità totale nel 2024, cioè va valorizzata la musica di qualità tout court, a prescindere dal fatto che abbia in sé dei caratteri di innovazione. Se è scritta così magnificamente come questa di Martino, è una musica di piena di inventiva, di parte strumentale interessante, che formalmente e tecnicamente perfetta, non si capisce perché un musicista come lui dovrebbe essere dimenticato, come è in Italia oggi, o osteggiato come fu appunto durante le avanguardie. Oggi ormai le avanguardie non ci sono più, e in parte possiamo dire anche per fortuna, e quindi vediamo tutto con occhi e orecchie diversi, lo ascoltiamo. Quindi questa musica oggi ha perfettamente motivo di esistere e di essere programmata nelle nostre stagioni, cosa che non è di Martino in Italia si sente poco, e questi quartetti non so nemmeno poi se siano eseguiti o no, non posso dirlo. E senz'altro è veramente troppo poco conosciuto, è una musica senz'altro di qualità che ha diritto anche nella storia a un posto, e quindi fino adesso, insomma, come, e poi lui rispetto ad altri autori super prolifici, suoi colleghi come Mio e Hindemith, non scende mai sotto un certo livello qualitativo, insomma la sua musica è sempre piacevole da ascoltare, pezzi proprio brutti, io non ne conosco, però ne ha scritti talmente tanti che è difficile dire. Questo quartetto però è un quartetto molto bello, che non è meno bello di un quartetto di Shostakovich, per dire, quindi è un peccato che non siano veramente programmati. Andiamo avanti, il secondo tempo invece fa salire un po' la temperatura, perché è un allegro scherzando molto vivace di grande virtuosismo, lo ascoltiamo subito. Sentite anche qui, come nel primo tempo, la tendenza a usare il quartetto in maniera molto omogenea, un gruppo molto compatto. È interessante anche come lui utilizza l'armonia in maniera senz'altro novecentesca, ma molto personale. Trio dello scherzo, sempre di carattere un po' folk, Lui segue veramente tutte le regole del genere, ma non per questo è un compositore accademico, ad esempio, o noioso. Si possono usare le vecchie bottiglie per metterci dentro del vino nuovo. Definito anche giustamente un compositore neoclassico, ma il suo neoclassicismo non ha niente di lezioso, di birignano, è sempre saldamente ancorato nelle forme classiche, ma rivisto in maniera propria. Espansivo, che fa da contrasto all'andamento tutto staccato e puntato di questa prima parte che ritorna adesso. Accelerando. Siamo riportati nella tonalità la maggiore alla fine. Adesso segue un adagio, facciamolo partire, molto lirico, col tema affidato alla viola. Non a caso Martino è un compositore che ha avuto anche un grande interesse per il teatro musicale, perché ha avuto interesse per il canto, per le linee vocali. Ma in Italia anche chi delle sue opere non si vede traccia. Spirale, diciamo, che gira su se stessa, ogni volta scende di un gradino, di un semitono, una melodia circolare che passa poi fra tutti i vari strumenti. Adesso passa la viola, ha questo carattere di spirale infinita, potrebbe andare avanti all'infinito. Thank you. Pensate che dopo quel momento di maggiore accensione qui ci troviamo, sembra quasi un andamento quasi da minuetto, quindi siamo sempre nell'ambito neoclassico ma un po' più intenso, insomma non c'è il voler fare proprio il verso al passato a tutti i costi. Breve cadenza della viola. Questo passaggio come questo sembra di sentire i quartetti di Philip Glass addirittura, però questo è un pezzo del 1937. Molto bello questo passaggio, questo di armonia che poi riporta la tonalità dell'inizio. E essendo, diciamo, un brano di impianto tradizionale, ovviamente si chiude con un movimento allegro, molto vivace, che anche questo dà, insomma, lustro e splendore a tutte e quattro le parti. Avete notato appunto che sì, c'è un utilizzo abbastanza esteso del contrappunto, ma che appunto c'è la tendenza a usare il quartetto come un'unica entità in blocco che spesso si muove allo stesso passo, ed è così anche in questo finale che ascoltiamo subito. Thank you. molto più solenne, insomma, che fa da intermezzo quasi a tutti questi accordi, un momento quasi orchestrale, che però adesso riprende e porta verso il finale di questo quartetto numero 7 di Bohuslav Martinu. E sulle note di questo finale io vi saluto e vi ringrazio molto per aver ascoltato questa lezione di musica. Un saluto a tutti quanti da Carlo Boccadoro.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.